perdere tutto se qualcuno li avesse sorpresi. È continuato a Pompida in un grido di rabbia e paura. Di geometri con lo spadone, di dentisti con l'armatura. Decise a difendere il patro, la villetta sulla tangenziale, le nigeriane sui viali e la loro evasione fiscale. Stanno arrivando armati di spranghi e luoghi comuni, non lasceranno che niente cambi, c'è un giro di vita in arrivo. Hey ho, attento alle spalle a dove conchiva, in giro alla sera, quello che dice, i sogni che fai, c'è un giro di vita in arrivo. E adesso è come un'onda nera appiccicosa, che cola dalle TV e dai settimanali rosa, che uccide i nostri pensieri, che ci droga di calcio e sesso, mentre intanto chi tira le file in sabbio corrompe non ha mai smesso. Cosa hai intenzione di fare? Rimanere in riva all'Oterno a vedere le fate danzare, oppure seguirmi a Carlo, andare incontro al nostro destino, una guerra che non si può vincere, una stella in ticcare in cammino. Ehi ho, qual è la tua scelta? C'è già che è partito e che ha rinunciato, che la fortuna sia con tutti loro, c'è un giro di vita in arrivo. Ehi ho, è la resa dei conti, sei delle carte, tocca le sfere, ma stai attento, già che è toccato, c'è un giro di vita in arrivo. Dei conti in arrivo.
Siete all'ascolto di Radio Cooperativa, uno strumento indispensabile per chi voglia approfondire alcune tra le tematiche più attuali con quella libertà e diversità di prospettive introvabili in altri mezzi di comunicazione. Per realizzare tutto ciò, Radio Cooperativa si avvale della partecipazione in studio di amministratori, membri di associazioni di volontariato, esperti, testimoni ed il contributo di coloro che intervengono in diretta utilizzando il numero telefonico 0498 80 90 20 ed il numero di fax 0498 80 0287. Radio Cooperativa mette inoltre a disposizione i propri microfoni a tutte quelle associazioni che lavorano per la pace, la giustizia e la salvaguardia dell'ambiente e che vogliono proporre e divulgare iniziative proprie e di altri gruppi. Questa radio trasmette in modulazione di frequenza stereofonica sulle seguenti frequenze locali: per il Veneto in genere 92.700, per Vicenza, Mestre e Padova 93.250, per Feltre e dintorni 98.750 e 97.150. Per Arzignano e Montecchio 93.200, per Vittorio Veneto e Conegliano 92.800, per Revine e Fadalto 92.500 e per Este e dintorni 92.650. La libertà di Radio Cooperativa è garantita dalla mancanza di sponsor pubblicitari e politici. La sua sopravvivenza è garantita dall'operato volontario dei propri conduttori e soprattutto dai contributi in denaro che giungono dai propri ascoltatori. Iscrivi il tuo nome tra coloro che alimentano questo spazio di libertà, effettuando un versamento sul conto corrente postale numero 120 82 301, intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, di Antonio da Tempo 2, 35 131, Padova.
Una buona sera a tutti, ascoltatrici e ascoltatori. Siete sintonizzati su Radio Cooperativa e le trasmissioni in diretta proseguono dalle ore 17.30 alle ore 19. Il Comitato Difesa Salari e Pensioni. Ricordo che a seguire ci sarà la trasmissione latinoamericano con Gustavo. Poi successivamente dalle 20.20 alle 21.20 Checkpoint Charlie. E nella tarda serata, verso le 21.30, fino a mezzanotte abbondante, ci sarà la trasmissione Stasera si balla con Renzo. Ecco, e dopo aver dato questa informazione relativamente al palinsesto, volevo informare che il numero di telefono di Radio Cooperativa è lo 049 880 9020. Il numero di fax è 8800 287. Il numero di conto corrente postale è il 120 82 301, intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. E a questo punto non mi resta altro che mandare in onda la sigla della trasmissione del Comitato Difesa Salari e Pensioni. Ogni giovedì, ricordo, dalle ore 17.30 alle ore 19, addio piacendo.
La GAP quando è che arriva non manda lettere né biglietti e non bussa alla porta, sei già persona morta che il popolo ti ha condannato. L'ingegner della Caproni il 2 gennaio arriva in taxi, arriva con due della Muti, sue guardie personali e noi lo si va a giustiziare.
Quel traditor d'accordo con i tedeschi stava a smantellare la fabbrica, le macchine spediva, tutti in Germania dai gruppi.
E per salvare le macchine han fatto sciopero generale. Il capo reparto Trezzini ed altri 7 operai le han messe a San Vittore. È stato l'ingegnere a far la spia, ma la pagherà. Ci tiene tutti sott'occhio il povero Trezzini e gli altri li han fucilati.
Adesso tocca a lui la gamba spenta sotto, sotto ad un semaforo che segna proprio rosso, e addosso si mette a sparare. Invece Giovanni spara, però prima gli grida, è il nome del mio popolo, ingegnere che gli ammazzo con le tue guardie d'onore.
In fabbrica fanno retate, torturano gente, non parla nessuno. E 30 operai deportati li chiudono nei vagoni piombati diretto da Kaut. E il 23 di aprile i tedeschi vanno a minare la fabbrica. Vogliono farla saltare in aria prima di ritirarsi, piuttosto che lasciarli in mano ai liberatori.
Tra gli operai sparano, difendono la fabbrica e salvano le macchine che sono il loro pane, e molti si fanno ammazzare.
Adesso siamo liberi, nella fabbrica torna il padrone. Arriva un altro ingegnere, stavolta però è partigiano, Brigata Battisti, partito d'azione.
Ma ecco il primo sciopero, c'è un gran licenziamento, è stato l'ingegnere a cacciare gli angoli rossi che la fabbrica aveva salvato. La guerra di liberazione domando di porci a libera, ingegnere, padroni e capi, sono tutti democratici, ma noi ci hanno licenziato, addosso ci hanno sparato, in galera ci hanno sbattuto, ma allora per noi operai la liberazione è ancora da fare, ma allora per noi operai la liberazione è ancora da fare, ma allora per noi operai la liberazione è ancora da fare.
Riprendiamo la trasmissione e, come sempre, con alcune date storiche. Il 22 maggio del 1813 nasce a Lipsia in Germania Richard Wagner, che morrà a Venezia, dove si era ritirato negli ultimi anni, a Palazzo Vendramin Calergi, sede attuale del Casinò. Il 22 maggio 1975 il Parlamento approva la legge reale, un complesso di norme per l'ordine pubblico che reintroduce il fermo di polizia, allunga i termini di carcerazione preventiva e dà alla polizia la possibilità di sparare, debole l'opposizione del PCI. 22 maggio 1978, conquista della legge sull'aborto. E questa sera, per quanto riguarda la guerra del lavoro, la consueta rubrica, come abbiamo detto in una trasmissione precedente, non ci limitiamo più a fare l'elenco dei dei morti sul lavoro, ma questa sera affrontiamo anche altre tematiche sempre collegate al problema del lavoro. In studio questa sera c'è Sergio, come sempre, e Severino, e poi abbiamo due ospiti. Abbiamo Emilio e Paolo Dorigo. E prima di passare all'argomento, volevo dire agli ascoltatori che questa sera avevamo invitato alcuni lavoratori della strada, camionisti, e proprio con loro affrontare da una parte le condizioni del loro lavoro e dall'altra i problemi della sicurezza e i relativi incidenti sul lavoro, o meglio, incidenti sulla strada. Argomenti di cui si parla molto poco, perché sì, si parla di incidenti sul lavoro, però non si parla mai che incidenti sul lavoro sono fatti anche da scontri, da incidenti di macchine e camion, e non si approfondisce mai le condizioni di lavoro e di sfruttamento che anche gli stessi camionisti sono sottoposti. Ecco, speriamo di averli prossimamente qui in radio ed approfondire il tema. E con questa premessa passiamo ai nostri ospiti, a Emilio e a Paolo, e Sergio introduce con la lettura di alcune di due paginette brevi.
Sì, è un breve intervento di Restani Iglis dagli atti della giornata dedicata alla salute e all'ambiente di lavoro all'isola di San Servolo del maggio del 2007. Questi dagli atti del convegno pubblicati da Edizioni Lavoro Liberato. Iglis Restani, dipendente da Fincantieri dal 1975 e del direttivo provinciale dell'Associazione Sprozzi Amianto. Il processo ai dirigenti Fincantieri, ora in pensione, per la morte di 14 lavoratori a causa dell'utilizzo di materiali di amianto e di tre delle loro mogli per i lavaggi delle tute da lavoro, ha messo impietosamente in luce la mancanza di prevenzione, l'ignoranza delle leggi e la superficialità che regnavano in questo cantiere, che hanno fatto sì che, nonostante fossero conosciuti da tempo gli effetti altamente nocivi di questo minerale, l'amianto, continuasse ad essere usato, a tutto discapito della salute dei lavoratori e in certi casi anche, purtroppo, della vita. Malvagità dei dirigenti? No, la risposta è un'altra, se guardiamo i morti del CVM e del petrolchimico. Se prendiamo in esame le statistiche sulle malattie professionali delle industrie di Porto Marghera dagli anni 60 a oggi, ora in buona parte dimesse. Se aggiungiamo i livelli di inquinamento della laguna e dell'entroterra, possiamo ben vedere di come si tratti in generale di uno sviluppo industriale che ha creato benessere economico, ma che non ha reinvestito in impianti più moderni e meno nocivi. E qui siamo ad un tema antico nelle società industriali, quello del rapporto tra sviluppo e tutela della salute e dell'ambiente. Qualsiasi attività umana produce un minimo di inquinamento, ma è possibile con un'adeguata misura della produzione ed un utilizzo della tecnologia mantenere l'inquinamento nei limiti che ne permettano il riassorbimento. Una visione che associa necessariamente l'inquinamento all'industria è perciò sbagliata. Viceversa, occorre impedire che, mettendo al primo posto il profitto immediato, si scarichi poi sull'intera società il costo delle malattie, dell'inquinamento e persino delle morti dei lavoratori. E questa, guardando i guasti prodotti, è la strada che il padronato pubblico e privato scelse a Porto Marghera, strada che si era dimostrata perdente sul piano della competitività, vista la chiusura di fabbriche e l'acquisizione di impianti da parte di capitale straniero in possesso di tecnologie più avanzate. In tutta questa storia non si può non rilevare come l'azione dei sindacati confederali per la difesa della salute sia stata inadeguata e come in particolari casi vi siano state preoccupanti zone d'ombra. La lotta per la salute è stata vista a volte come un fastidio e comunque come una questione da affrontare non contemporaneamente alla soluzione di crisi industriali e ristrutturazioni, ma solo dopo. Non è un caso perciò che il processo per i morti del petrolchimico sia nato da una minuziosa indagine di un semplice operaio in pensione, né che il processo ai dirigenti Fincantieri sia derivato da un esposto alla magistratura dell'associazione esposti amianto locale. È soltanto dopo questi specifici fatti che quei sindacati sono intervenuti. La stessa legislazione sull'amianto ha cercato di riparare danni già avvenuti, per non parlare delle grosse difficoltà che ci sono state per definire la situazione di esposizione dei lavoratori a causa della mancanza di controlli effettuati dalle autorità sanitarie nel corso degli anni, della resistenza da parte delle aziende a fornire la documentazione sull'utilizzo dell'amianto e della riluttanza, durata per anni, dei sindacati confederali ad intraprendere la strada delle cause legali abbracciata fin dall'inizio con determinazione dall'Associazione Esposti Amianto. Il risultato è stato, né poteva essere altrimenti, che l'attenzione si spostò dal tema della salute a quello della pensione, considerando che la causa legale alla Fincantieri iniziò non molto tempo dopo la riforma Dini, che porta, come si sa, gli anni lavorativi da 35 a 40. Il processo Fincantieri dovrà necessariamente fare giustizia per i lavoratori morti e le loro famiglie, anche se i precedenti del petrolchimico non fanno ben sperare. Nello stesso tempo deve servire agli attuali lavoratori dello stabilimento a stabilire una precisa linea di condotta in merito alla salvaguardia della salute. Per esempio, ci sono oggi in cantiere sostanze nocive o cancerogene? E se sì, quali? Ci sono studi effettuati da istituti medici pubblici sui materiali usati? Esistono strumenti semplici di rilevazione dei fumi e di altre nocività che i delegati alla sicurezza dei lavoratori possono utilizzare? Ci sono esperienze utili a riguardo in altre aziende italiane ed in altri paesi? Pongo queste domande non per fare dell'allarmismo, ma perché chi ci lavora sa bene che sono domande all'ordine del giorno. L'attuale organizzazione del lavoro, che vede affidati a 1.500-2.000 lavoratori degli appalti i cosiddetti lavori sporchi e ai 1.200 dipendenti diretti i lavori più qualificati, rende ancora più difficile alla rappresentanza sindacale di fabbrica e ai lavoratori in generale gestire una situazione in cui i tempi di lavoro e condizioni contrattuali sono diversi e che vede in generale la qualità dell'ambiente di lavoro e dei servizi tendere al peggioramento piuttosto che al miglioramento. E non sempre l'attenzione e la sensibilità dei lavoratori Fincantieri, in gran parte pendolari e quindi portati a vedere la fabbrica ancora più estranea di quello che è, verso il problema della salute sono costanti. Occorre poi considerare che in un ambiente di lavoro disordinato, in cui non vengono forniti ed utilizzati adeguatamente i mezzi di protezione e di aspirazione dei fumi, in cui l'azienda risparmia sulle strutture e sulle innovazioni tecniche, la qualità del lavoro alla lunga non può che diminuire, ed è invece sulla qualità che occorre puntare. Il modello tutto sommato coreano di Fincantieri potrà durare ancora a lungo? Il processo Fincantieri deve perciò servire alle nuove generazioni di lavoratori perché si abbandoni un modello di fabbrica arretrato che sa soltanto risparmiare sui salari e sulla salute dei lavoratori. Ecco, interventi come questi potete trovarli eventualmente nel sito www.avae.org, appunto tutto il processo Fincantieri e la lotta per la salute.
Sì, scusa un momento, questa sera con noi c'è Paolo Dorigo, come ho detto, e Emilio, e loro illustreranno meglio quello che è il processo, mi sembra, Paolo, no?
Sì.
Correggimi, del 27 di maggio.
La prossima udienza, 27.
Ecco, e il presidio che è in preparazione proprio in quella giornata e le tematiche, naturalmente averli ospitati questa sera dovrebbe servire a far sì che anche altri lavoratori che magari non fanno parte del Fincantieri, ma anche loro hanno problemi di sicurezza e di nocività nei loro ambienti di lavoro, seguissero questa vicenda magari con la loro presenza. Sì. A te la parola.
Sì, c'è una... si sente?
Sì.
Sì. C'è una piccola novità, cioè questa sera doveva essere presente anche Franco Bellotto dell'Associazione Esposti Amianto, che però oggi era impegnato nella conferenza stampa per le iniziative che saranno fatte contro le grandi navi, contro il Mose a Venezia, sotto il nome di Venezia Crepa, pertanto si è scusato di non essere potuto essere presente. È venuto Emilio Vian, che assieme a Franco Bellotto, assieme a me, assieme a tanti altri compagni, sia compagni di realtà le più diverse di base, sia compagni di Slai Kovacs per il sindacato di classe, sia compagni dell'Associazione Esposti Amianto, hanno costituito, dopo l'assemblea del 5 aprile scorso tenutasi a Marghera, nell'ambito di un'iniziativa più ampia di denuncia e di lotta contro le morti sul lavoro che si sta svolgendo a livello nazionale e sotto il nome di Rete Nazionale per la Sicurezza sui Posti di Lavoro, hanno costituito la Rete per la Sicurezza sui Posti di Lavoro e la Salvaguardia della Salute dei Lavoratori e del Territorio per quanto riguarda la nostra zona del Veneziano, e che avrebbero intenzione anche di fare un'assemblea simile a quella che si è svolta il 5 aprile a Marghera anche nel Padovano. Questa rete nazionale sta unendo delegati di base di varie realtà sindacali, delegati e operai che non sono di nessuna realtà sindacale, e si è svolta con moltissime iniziative in tutta Italia, anche con l'appoggio dei delegati della FIOM, della ThyssenKrupp, che appunto per esempio il 5 aprile ma anche il 1 marzo erano venuti sia a Marghera che a Schio per queste assemblee. Il 20 giugno, e nell'ambito di questa cosa, è in programmazione un assedio di massa al Ministero del Lavoro come forma di lotta della Rete Nazionale per la Sicurezza dei posti di lavoro, aperta a tutto quanto la realtà di base del movimento, per rivendicare che quello che è stato deciso sia applicato e che non si vada in direzioni ancora più peggiori rispetto alla precarizzazione e quale causa o con causa della situazione attuale delle morti sul lavoro. Questo governo, abbiamo visto con il decreto che toglie la tassazione agli straordinari, sta andando già in questo momento in una direzione opposta, per cui il 20 di giugno sarebbe una situazione molto interessante per tutta Italia. Invece il 27 maggio, per quanto sia una questione locale, è una cosa molto importante, in quanto il mese scorso c'è stata la sentenza a Monfalcone, la prima sentenza che definisce omicidio colposo una morte da amianto all'interno di Fincantieri di Monfalcone, il processo di Trieste. E il 27 riprende, dopo molti molti mesi di rinvio, questo processo eterno che si sta svolgendo dal 2004 e che è inerente alla morte di 11 operai e di 3 mogli di altri operai che lavoravano in Fincantieri, e denunce che sono state raccolte da Franco Bellotto dell'Associazione Esposti Amianto e che hanno portato Cassone a istruire questo processo, che riguarda 7 dirigenti, cioè ormai in pensione, molto vecchi, comunque 7 dirigenti degli stabilimenti Fincantieri di Marghera ex Preda, i quali ben sapevano che l'amianto, come tutti sapevano già da 100 anni, è nocivo e porta a malattie molto gravi, però non si curavano molto di questo aspetto. E oggi possono curarsene ancora meno i dirigenti di Fincantieri, in quanto gran parte delle lavorazioni più pesanti sono delegate ad appalti e subappalti. Ora, l'iniziativa che si vuole fare, il presidio che si vuole fare il 27 davanti al Tribunale, non vorrebbe avere un significato puramente simbolico, e sarà preparata da un volantinaggio che domani, sabato e lunedì si svolgerà a Mestre e Marghera, ma vorrebbe essere una maniera con cui questa rete per la sicurezza sui posti di lavoro apre a tutte le realtà di base e anche di sindacati, anche ufficiali, affinché si smetta di considerare i processi delle occasioni per monetizzare e basta, oppure delle occasioni che puramente hanno una pubblicità mediatica in certi momenti, ma però non devono essere portate dentro la fabbrica. A questo proposito va detto che nell'ultimo anno l'Associazione Esposti Amianto e Slai Kovacs a Venezia hanno dato molti volantini agli operai di Fincantieri, ai delegati, eccetera, invitandoli alle partecipazioni alle varie udienze, ma sempre non si è avuta questa partecipazione. Ovviamente i lavoratori la mattina vanno a lavorare, però diciamo la verità, da parte della CGIL c'è stato un delegato che veniva a vedere, in un'occasione c'erano 3-4, ma insomma non c'è stato il coinvolgimento mai di portare gli operai di Fincantieri a partecipare a questo processo. Diciamo qualcosa sulla rete. La rete, appunto, che si può trovare anche su internet, partendo dal nostro sito slaikovacsmarghera.org, oppure anche autonomamente, sotto il sito bastamortesullavoro.blogspot.com. Questa rete è partita ad ottobre scorso con un'assemblea al dopolavoro ferroviario di Roma il 26 ottobre, i cui verbali di questa assemblea sono scaricabili liberamente in internet, e che ha visto per la prima volta delegati ferrovieri, delegati di vari sindacati, anche delegati FIOM, delegati di Slaycobas, uniti nello stesso obiettivo. E noi il 5 aprile abbiamo, nel nostro piccolo provinciale, interregionale, così regionale, con Padova, con Vicenza, abbiamo esteso questa esperienza, abbiamo avuto la partecipazione di molti compagni, gli atti li abbiamo pubblicati in un libricino, però vogliamo andare molto più oltre una mera propaganda. E per questo ci stiamo riunendo, per adesso ogni due settimane, ma per esempio già lunedì sera prossimo alle 19 noi ci riuniremo dopo una settimana dall'ultima riunione, presso la sede dell'AEA di Marghera in piazza Municipio 14, proprio perché convogliamo e ci confrontiamo tra compagni e lavoratori di diverse realtà che hanno il medesimo obiettivo. Concludo il mio intervento, prima di dare la parola dopo lo stacco di Emilio Vian, concludo il mio intervento dicendo che sul fronte dell'amianto abbiamo avuto un ritorno alla vecchia concessione pensionistica, senza nemmeno il bisogno dei 10 anni di esposizione e con il 50% del tempo riconosciuto a livello pensionistico, però col decreto Padoa-Schioppa tutto è saltato, per cui per adesso nuovi processi per l'esposizione amianto sono stati bloccati. Questa secondo noi è stata una manovra molto occulta, molto diretta dall'alto, tendente ad impedire il più possibile ai lavoratori di esprimersi sul piano giuridico e in maniera da creare fastidio ai padroni. Cioè la precarizzazione si sta estendendo sempre di più e le sue forme sono odiose. Per esempio noi abbiamo portato qua oggi un volantino che è inutile leggere, comunque è la copia di una lettera che Slaycobas degli appalti di Fincantieri di Marghera ha dato all'ufficio provinciale del lavoro qualche giorno fa e che è stata distribuita agli operai ieri, che denuncia che moltissimi lavoratori degli appalti e subappalti in Fincantieri lavorano con il cartellino di autorizzazione d'ingresso della Fincantieri, ma senza avere nemmeno per i contratti a tempo determinato di 3 mesi, di 6 mesi, senza mai nemmeno avere in mano la copia di un contratto di lavoro. Quindi si va a rischiare di morire, a rischiare di restare invalidi senza nemmeno avere un pezzo di carta, e questo crea dei problemi sia per lavoratori che vogliono unirsi a delle realtà di base come la nostra, sia per dei lavoratori che vogliono fare delle cause o chiedere delle informazioni sulla propria busta paga a qualcuno, perché mancando il contratto poi anche le informazioni sulla busta paga sono più difficili. Questa condizione di insicurezza è il prodotto di una schiera di legislatori e di politici e di consulenti e di studiosi, tra i quali c'è l'attuale nuovo ministro del lavoro Brunetta. Quindi non è che ci possiamo aspettare granché in questa situazione, e siamo curiosi di sapere come intenderà coniugare la Lega Nord, che si vuole definire verde, con la sua politica, con lo scempio del territorio che stanno facendo e con lo scempio delle vite umane degli stessi lavoratori, perché non si può giocare alla demagogia e poi tirare il carro ai padroni e far finta di essere dei lavoratori. Comunque noi invitiamo tutti a partecipare il 27 maggio a questo presidio e anche il 26 maggio sera alle ore 19 alla riunione della rete. Per contatti è possibile contattare sia la redazione del Picchetto, che ha una sua email in internet, sia la Slaycobas di Marghera, che ha una sua email in internet, sia la redazione dell'Associazione Esposti Amianto.
Scusa Paolo, vuoi ricordare il posto e l'ora del presidio?
Sì, il processo si tiene nell'aula bunker di via Vallenaria Mestre, che è prendendo la tangenziale che va da via Orlanda per andare verso l'autostrada, che è una delle prime laterali, alla fine praticamente di via San Donà di Mestre, e lì c'è l'aula bunker alle ore 10:30 di lunedì 26, di martedì 27.
Martedì 27 allora.
Sì.
Emilio?
Emilio, non c'è il pericolo che anche questa sentenza, no, perché il 27 mi sembra che sia annunciata la sentenza.
Il 27 vengono portate delle perizie decisive per il processo, poi chiaramente ci saranno le requisitorie, non è finito qui. Però è un momento importante per queste perizie.
No, io credo, intanto buonasera a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Credo che, come tutto in Italia, noi sappiamo tutto di quello che accade in Francia, ma non sappiamo niente di quello che accade, purtroppo, nelle nostre aule giudiziarie.
Emilio, scusa, posso farti un'interruzione?
Certo.
Ecco, forse hai detto tu che sappiamo tutto della Francia, però oggi in Francia c'è stato uno sciopero, non so quanta gente lo sappia. Ecco.
Io intendevo in fatto di aule giudiziarie, cioè l'Italia è un grande mistero, quindi noi dobbiamo ancora sapere chi ha fatto Portella delle Ginestre, e quindi il processo del 27, ancora una volta, non vorrei che ci lasciasse delle sorprese. Sorprese con un gusto amaro in bocca, sorprese per quanto riguarda questi processi che non sono seguiti dagli stessi lavoratori, lasciano dei buchi tremendi, perché variano da provincia a provincia, da regione a regione, variano da posto di lavoro a posto di lavoro, e dove non c'è un controllo operaio sappiamo benissimo che purtroppo le sentenze sono anche dilazionate. La sentenza più tragica tutti noi, spero almeno, l'abbiamo letto, è la sentenza della Breda di Pistoia, dove, nonostante 100 lavoratori assassinati dall'amianto, hanno visto un giudice che ha detto che non luogo a procedere, e non si fa niente, e andate a casa che è tutto bello e tranquillo. Naturalmente su questo dobbiamo porci una domanda. Non c'è governo che ci tuteli. I primi a tutelarci dobbiamo essere noi in prima persona. E allora dobbiamo farci alcune riflessioni. Dobbiamo capire che purtroppo l'amianto è devastante, ma non solo per noi. I danni li dovremo vedere tranquillamente e tragicamente fra una ventina d'anni. Allora conteremo effettivamente il peso di quelle lavorazioni, conteremo il peso di quelle esposizioni. Evidentemente dobbiamo porci delle domande chiare su questo. Riusciamo a rilanciare la lotta per la salute contro l'amianto? Riusciamo a rilanciare delle mappe in cui riusciamo a capire dove c'è ancora siti di amianto? Perché i tecnici ci dicono: l'Eternit, finché non è rotto, problemi non ce ne sono. Ma dobbiamo aspettare che si rompi? Dove c'è amianto, lo togliamo, lo sistemiamo. Dove ci sono lavorazioni permissive, le eliminiamo. E cominciamo ad avviare un controllo operaio, perché credo che su questo deve muoversi il movimento operaio. Noi dobbiamo anche guardarci profondamente dentro di noi, perché sapevamo cosa faceva l'amianto. Gastone Marri, responsabile del Centro Ricerche e Documentazioni, nel 1974-75 fece un convegno proprio a Marghera, io fui uno di quei relatori a quel convegno, con i lavoratori di Monfalcone, in cui chiedevamo la messa al bando dell'amianto. Perché una volta, a bordo delle navi, l'amianto veniva sparato, veniva miscelato a bordo e poi sparato, perché l'amianto era ritenuto il toccasana di tutto, contro il calore, contro le cose, quindi tutto quello che si doveva isolare dal calore, l'amianto era il toccasana. C'erano anche altri procedimenti. Poi arrivò la lana di roccia, la lana di vetro, ma non sappiamo cosa comportano queste lavorazioni, cosa comporta la lana di roccia, la lana di vetro. Quindi, se noi avviamo una mappa di rischio di indagine e ci poniamo come soggetti non passivi, ma attivi, io credo che riusciremo a sconfiggere in minima parte e aprire le nostre coscienze a un mondo nuovo di dire basta morti sul lavoro, basta assassini sul lavoro. Poi vorrei dire due cose soltanto, poi lascio la parola, perché evidentemente troppa carne al fuoco farebbe pensare male. Io in questa campagna elettorale ho sempre sentito parlare giustizia della pena, le paure del diverso. Facciamo un esame di coscienza. Noi perdiamo 4 compagni sul posto di lavoro, siano essi autisti, siano essi edili, metalmeccanici, navalmeccanici, imprese delle pulizie. Noi perdiamo 4 compagne e compagne nei posti di lavoro. Nessuno ha mai pagato. Perdiamo un paese Ogni anno sparisce un piccolo paese, non paga nessuno. Giustizia della pena sarebbe che qualcuno pagasse per queste morti.
Siamo
non ho visto pagare nessuno.
Ci sono condanne, diciamo, 8 mesi, 10 mesi, ma non vengono fatti giorni di galera.
Questo, no, non facciamo le sottigliezze,
no,
perché
no, diciamolo, perché poi sui giornali, no, perché poi sui giornali c'è l'articolo condannato,
sì,
a 10 mesi, ma quei 10 mesi non li fanno. Tra le domande che noi come rete facciamo a livello nazionale è che queste condanne siano non siano splittabili, vadano fatte.
Noi dobbiamo porci delle domande chiare. Vale 8 mesi la pena di un operaio? Vale 4 mesi la pena di un operaio romeno
che è andato
a chiedere? Scusami,
ma
Paolo,
nemmeno li fanno.
Ma aspetta un secondo. Vale 4 mesi e la vita di quell'operaio romeno che è andato a chiedere a Varese di avere la sua quietanza, le sue cose?
E se si è visto bruciare vivo.
Il piccolo padroncino l'ha bruciato con la benzina? Vale 4 mesi questo? Se questo vale 4 mesi, io non sono d'accordo.
No.
Questo non è giustizia della pena. Questa
se
è una presa in
giro
per il
processo ha avuto un altro esito.
Ecco, chiedo scusa se mi sono infervorato, anche chi ci ascolta. Ecco.
Se hai concluso, apriamo le telefonate.
Sì, mi fermerei qua perché troppa carne al fuoco non fa ragionare.
Apriamo le telefonate, il numero è 049 880 9020. Questa sera abbiamo voluto, e lo faremo più spesso anche, così inquadrare il problema dei morti sul lavoro all'interno della tematica, anziché procedere, come purtroppo viene fatto da televisioni e radio, l'elenco degli incidenti sul lavoro, però senza parlare delle cause e degli effetti collaterali. Pronto?
Ciao Loris.
Ciao Loris, ciao.
La vita di un operaio la vale anche manco dei 4 mesi finché vota qui che fa le leggi ad personam. Perché mi devo sempre dito che c'è differenza e differenza. L'operaio qui o vetero comunista, quale potrebbe essere mio e tanti altri, dà un senso e un valore. Ma gli altri, sinceramente, idolatrarli e santificarli, non so se valga molto la pena. Dopo non lo so, essendo in democrazia e in libertà di pensiero, e soprattutto mi non gode l'iri di onnipotenza, può essere anche che mi sbaglia, però sì, mi sono di questo avviso, perché finché un operaio vota in una certa parte confidando in chissà cosa, alla fine credo che più gli fa anche il panino con l'amianto,
va bene Loris,
o no?
Sì, e considerazioni sarebbero tante rispetto a quello che ti ha detto te.
Sì, perché alla fine
ecco, alla fine se al CGL a Pirelli o a Ferrari perdi i delegati Fiom, vuol dire che qualcosa non va.
Esatto, ecco. E da una parte ecco, se continua a diluire il discorso comunista, se continua sempre a diluire, finché siamo arrivati a una parte del rosso e 99 parti dell'acqua. D'altra parte restai coerenti, perché di tanto in tanto il fascismo viene fuori, sano, forte, robusto, e qua noi altri a mangiarlo. So dopo. Ciao.
Ciao, grazie. E ora può darsi che devo fare un mea culpa. So diventare anche a Dio piacendo, come ho detto prima, adesso parlo di mea culpa e così la fermo completa. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Ciao Giovanni.
Buongiorno anche agli ospiti.
Ciao.
Ciao. Buongiorno anche a te. Ciao.
A proposito, mi ho sentito tutto, ma ho sentito, vuoi dire che mi è mio, insomma, ma certi paroni cosiddetti, lo sai che gli uomini, gli operai, gli va tanto fa euro e forse delle volte anche di più, gli va tanto va euro e fa luri certi paroni, certi operai, come i paroni, lo sai questo, ma non solo che i paroni, anche certi da Roma lo sai che il popolo che va euro e fa euro e forse anche di più, lo sai questo. Questo bisogna domandargli, si lo sa. Ecco, adesso me ne scampa il pensiero, che altrimenti... comunque, anche a proposito dell'amianto e della lana di vetro, che ho parlato anche tempo fa, siamo sicuri che la lana di vetro o di vero che non sia pericolosa? Ecco, tutta questa gente... che va, ma il popolo della massa, la massa da ma, se puoi anche ammassarla, se puoi la massa. Questo, grazie e buongiorno.
Ciao, ciao. Telefono è sempre a disposizione, 049 880 9020. Pronto in diretta.
Ciao, sono Dennis.
Ciao Dennis.
Salute a voi e a tutti che ascoltano.
Ciao.
Ciao. Interessante, ciao a tutti. Interessante quello che diceva adesso Emilio, no? Ma c'è da chiedersi se sia da fare un discorso semplicemente ideologico, cioè dire la destra è peggio della sinistra, oppure i padroni sono di quanti affettati di sangue, o se sia fare un discorso più profondo da quello che sentivo dire da Emilio, penso anche lui cominci a fare, o l'abbia sempre fatto probabilmente, no? Io ho sentito il libro di Bortolotto, letto da Alfredo qua in radio, e mi sembrava che si ponesse anche delle altre domande, cioè se il progresso, lo sviluppo, se valga la pena tutti i sacrifici umani che vengono fatti per ottenere quello che si ottiene, e se effettivamente questi sacrifici siano in funzione semplicemente, del miglioramento delle condizioni di vita. Non so se riesco a perché non vorrei scendere in polemica con nessuno, però cioè mi chiede insomma sostituire l'amianto con altre cose. Io ho visto la trasmissione alla televisione, perché mi avevano detto che c'era, di Monfalcone, dove ci sono stati, non so se voi l'avete vista,
sì.
Dove ci sembra ci siano stati già 600 morti. E quantificare, una domanda che aveva fatto, una polemica aveva fatto il sindacalista che era lì presente con una delle signore, gli aveva detto praticamente che lei si lamentava, era una delle vedove, la prima, penso, quella che si era messa un po' a capo di questo movimento, no? Gli ha detto che lei, probabilmente, in parole povere, non aveva detto esattamente così, proprio quello che sto dicendo io, però io avevo capito questo, che lei voleva quantificare la morte del marito. Gli ha detto no, guarda che ti stai sbagliando, gli ha detto, l'ha fermato subito. Io non voglio una lira per mio marito, cioè non voglio avere in cambio qualcosa, perché non posso avere in cambio, niente mi può dare la vita di mio marito, qualsiasi cifra al mondo mi può restituire mio marito, però ha detto da tutto quello che mi spetta lo voglio, lo pretendo, però la mia battaglia è tutt'altra. La sua battaglia era quella di dire che almeno quello che ho capito io, che non si può continuare a fare questo tipo di sacrifici. Io sono contrario ai sacrifici, ma soprattutto ai sacrifici umani, per un qualcosa che poi si rivela tutt'altro, perché le condizioni di vita, al di là delle condizioni di lavoro, le condizioni di vita, di vivibilità della gente, peggiorano sempre di più, proprio sulla base di questa produzione continua che sembra indispensabile, e o noi cominciamo a porci questo problema, cioè se la produzione sia indispensabile, è legata anche al discorso della monocultura, di tante altre cose, perché le navi non vanno in Brasile a portare in qua la legna da ardere, vanno in Brasile a portare in qua, o in Colombia a portare in qua cose che potrebbero essere anche prodotte qua da noi, insomma, ma è comunque tutto legato al discorso del mercato e la produzione. E quindi o ci poniamo questo problema, cioè se la produzione sia indispensabile, e se no possiamo semplicemente limitarci a chiedere più soldi, ma questo non mi sembra che sia neanche rispetto a quello che diceva Emilio, sia la volontà degli operai, della gente che lavora. Non so se mi sono spiegato, comunque vi saluto. Ciao.
Grazie, ciao. Sì, lascio la parola a Emilio, se vuol dire qualcosa sì. Rispetto a quello che ha detto Dennis.
No, Dennis, da ascoltatore attento e forse da uno che vive anche dentro alcune realtà, ha centrato un po' il discorso. Il problema che ci poniamo è proprio questo: come riusciamo a produrre e come riusciamo ad andare a casa la sera? Allora, se noi ci poniamo in un termine che vogliamo produrre in maniera coerente, in maniera cosciente, in cui tutto quello che noi produciamo va diviso per la nazione e va prodotto con saggezza, con coerenza, allora hai capito lo spirito di quella donna. hai capito lo spirito di quella moglie che diceva: io non sto facendo una lotta per avere 2 euro o 3 euro, io voglio una lotta perché questi morti non ci siano più. È questo che deve portarci a capire dentro le fabbriche se riusciamo a lottare per una fabbrica più sana. La fabbrica più sana naturalmente deve avere le sue caratteristiche, ha dei costi, certamente, però è meglio spendere o far spendere ai padroni 2 lire, 2 euro di quello che del loro guadagno per la salute, la difesa dei lavoratori. Quindi se noi riusciamo a uscire dai schemi e creare dal basso le mappe di rischio, la nostra conoscenza operaia, individuiamo come avvengono gli infortuni, con che sistematico modo avvengono gli infortuni, capiamo che possiamo eliminarne molti e costringiamo il datore di lavoro o il padrone, come si vuol dire, a misurarsi con noi su un sapere nuovo, su una conoscenza che noi diciamo non siamo più disposti a mercificare, non siamo più disposti a scendere a patti sull'ora straordinaria, dataci o le 2 euro in più. Noi vogliamo andare a casa la sera a salutare i nostri figli. Se capiamo questo processo, capiamo anche perché dall'altra parte abbiamo i datori di lavoro che non ci sentono da questo lato. Vedi le ferriere di Trieste, vedi l'Ilva di Taranto, vedi quello che è successo a Piombino. Allora noi con forza, Dennis, io e tu naturalmente, che forse abbiamo una coscienza e dobbiamo farla capire anche agli altri, cominciamo a porre queste idee, a porci queste cose e cominciare a far ventilare una parola nuova, uno sciopero nazionale generale contro la mancata sicurezza nei posti di lavoro. Se riusciamo a coinvolgere in una spirale queste cose e dall'altro lato partire in maniera decisiva su cominciare noi dal basso a costruirci il libretto sanitario di rischio, le mappe di rischio, io non dico Dennis che abbiamo risolto il problema, però sono convinto che invece di massacri sul posto di lavoro, invece di pagare pesantemente con malattie professionali, pagare pesantemente con infortuni che poi gravano su tutta la società e tutta la comunità, perché un infortunio grave costa in sofferenze, in tante cose. Ecco, io penso questo, Dennis, insieme possiamo farcela, però veramente non in maniera demagogica, perché se la facciamo in maniera demagogica allora abbiamo perso già subito.
Sì, anche un'altra cosa volevamo rispondere.
Paolo.
Volevamo rispondere un'altra piccola cosa, Dennis. Quando ha detto il discorso dei padroni assetati di sangue, no, non è questo il discorso. Cioè, non è il punto questo, a chi ha più morti. Perché chiaramente la classe lavoratrice ne ha molti più. Il punto è che, come rete nazionale, anche a livello locale, noi abbiamo anche tutta una serie di proposte su cui noi andiamo a lottare e a cercare di spingere le organizzazioni sindacali, la massa degli operai, a poter lottare, e cioè praticamente una serie di proposte che vanno nella direzione di una legge popolare sulla sicurezza sul lavoro, dell'attuazione delle attuali norme e di alcune innovazioni, tra cui considerare l'omicidio bianco e morte sul lavoro la considerazione che sia un crimine, e quindi praticamente che le pene irrogate devono essere scontate. Quindi non è un problema del rumeno che era stato condannato il padroncino a 10 anni anziché all'ergastolo, non chiaramente i 4 mesi, o delle 4 mesi vengono fatti, ma della considerazione che l'omicidio sul lavoro è un crimine. Nella fattispecie, l'esempio che aveva portato Emilio non era esattamente corretto, perché quello era un omicidio, chiaramente anche per l'accusa, nessuno aveva considerato quello un incidente sul lavoro. E poi il potenziamento dei poteri ispettivi, anche a sorpresa, da parte degli organi preposti, no? Ecco, volevo solo dire questo.
Bene. Apriamo le telefonate 049 880 90 20. Senz'altro poi, Dennis, mi sembra che ponesse anche un problema del cosiddetto tipo di sviluppo che è insomma nella nostra società. Questo era un interrogativo molto molto presente. Pronto?
Pronto, ciao Tosi, sono Silvana.
Ciao Silvana.
Ciao a tutti.
Ciao.
Io parlo delle robe difficili, di politica, né di niente. Voi solo, però, così dite che parla dell'amianto. Voi solo, così, dire una cosa. Vi sente me che se tutto quanto il palazzo della Siemens, che si sta abbandonando grandissimo,
sì.
E gli c'è anche un capannone. Questo capannone si è ricoperto di amianto.
Dove?
Eh?
Dove?
In zona industriale.
In zona industriale.
Viale dell'Industria.
sì, no, non mi stavo in viale. Beh, il palazzo,
sì, va bene, il palazzo Butta.
Sì. Ma ecco, aspetta che ti dico. Allora, un mese fa, quando è venuto il grosso forte vento, e cosa è successo? Sega, siccome che da tanti anni che si è fatta questa cosa, si vede che era già abbastanza moardi, salta via una bella fetta di sto amianto, anzi a Zemo, per fortuna mio marito l'aveva visto, e dice noi altri saremmo di qua, se no se ti si ha, che viene fuori del canteo o da rete, che gli si è dell'estinzione, a me capita anche in testa, se sa che me accorta. A parte quello, allora, ho detto, mi sono da vedere il numero di telefono che è dei proprietari, ma cassa se mi tocca telefonare in Liguria. E ora ho telefonato al comune, e poi ho detto, perché cosa vuoi spendere i soldi? Ho telefonato in comune al reparto ambiente, no. E allora bisognava che mandasse una lettera. E al momento ho messo su, invece dopo ho ritelefonato un'altra volta. Ma ho detto, sentimi una roba, ma perché vengo a mandare una lettera? Ho detto, che capi personale in giro, con macchine dappertutto, non fai altro che venire qua, in via Minghetti, tale, fai una fotografia e vedi di cosa che si tratta, fuori che sia il numero, ho detto, del responsabile, di chi che è il proprietario, o chi rivolgi via. E io ho detto, perché quell'amianto che sta sopra al tetto di questo capannone, con l'aria, con tutto, là si stacca fieti in continuazione, ho detto, no? Va bene. Un giorno che mi giro via e arriva che sta in strada, che ha visto appunto che si veniva una macchina del comune e faceva delle fotografie. Amiche che avevano anche il numero di telefono, ma io non mi ha detto niente, non so sviluppo della cosa. Ieri proprio invece si veniva un responsabile qua di Padova, che ha le chiavi, e sarà un'agenzia, cose del genere, e ora che ho detto. E ora voleva sapere, è il giorno preciso del vento, e stare a sentire, ho detto. Non so se sei un mese, se sei un mese e mezzo, ho udito il vento che si sta vaga all'ufficio, che volevo dire che vaga all'ufficio meteorologico, domandario. Comunque vedo il topo per terra, lo vedi tutto qui. E ora gli dico, non stai a preoccuparsi, mi ha detto, che adesso le fermo, e finché le fermo, che nessuno tocca, non fa niente. Ah, mi piace, ho udito, le ben formate. Però comunque tu si ricorda che mi guarda io al comune, e il comune si viene fuori che ha fatto anche fotografie. Ecco. Questo se l'ambiente si interessa, quanto che si interessa. Questo qua, che non era un puteo, già era, gli aveva avuto sui 35 anni, vuol dire una persona proprio grandita, che, ecco, voglio dire questo. De sto problema qua, che noi altri che non lavoriamo dentro, ma naturalmente nell'aria respiriamo, ecco, questo sì sapevo, però ecco una roba che volevo dire. Un tocco davanti, che era coperto lo stesso con l'amianto, qualche anno fa, mi ho visto chi se venui, a cambiare totalmente, ha messo tutta la cosa, tutta, come si dice, qui l'ondulato.
La miera?
No, ondulato de cosa, no, de nylon.
Plastica, sì.
De plastica, ecco. Allora, si vede che là qualcuno se aveva lamentato. Ma siccome le aghe dei negozi e cose del genere, non altri poricani, mica stavo qua, sono di ceta, poareta, che non ha nessuna importanza, qua potremmo respirarsi anche l'amianto, che si adesso proprio sul tetto, che si è l'amianto, che quando che si è un fiere aria, si muove tutto
e vuoi via.
Ecco, ma non fa mai, se nessuno tocca, basta che il vento porta via tutti i fieti. Esatto. Buonasera a tutti, ciao.
Ciao, grazie. Scusa, se vogliamo rispondere?
Sì, io direi alla Silvana, guarda, due cose semplici.
No, perché scusa Emilio, perché c'è un problema che non riguarda solo chi che lavora in fabbrica, questa è la realtà.
Parte, l'ho detto io.
D'altra parte, quello, le mogli anche, certo, che lavava i panni.
Infatti, quella è una piaga, l'amianto è una piaga tremenda, l'ho detto prima e lo ripeto. Allora, Silvana, io ti do un consiglio, io l'ho fatto e ho sconfitto le potenti ferrovie italiane su questo, quindi ti do un consiglio. Allora, devi annotarti tutti i giorni quando vedi volare qualcosa su un calendario. Secondo, fai una denuncia in carta semplice in AS, una all'assessorato all'ecologia del tuo comune, naturalmente in duplice copia. Se questi non ti rispondono, tu hai il numero di radio cooperativa, i compagni di radio cooperativa sanno come rintracciarmi e io ti fornirò anche tutte le spiegazioni, che sarebbero lunghe, di come ho agito io. Perché dare queste informazioni alla cittadinanza, perché tutti i cittadini possono usarlo, questo sistema, è importante. Perché non c'è niente contro queste cose qui. Tutti se ne fregano e tu ti trovi che basta una fibra per farti andare all'altro paese. Quindi, mettendo in piedi tutte le strutture che abbiamo, usando tutte le cose che abbiamo, la rete, tutte le questioni, noi riusciamo a dare risposte precise anche ai cittadini, perché l'amianto è stato fatto addirittura negli asili, nelle coibitazioni delle carrozze dei treni. Quindi ecco perché ho detto che fra 20 anni avremo veramente cosa ci sarà costato socialmente questa piaga. Grazie per la tua telefonata, Silvana. Amplia questa informazione, se puoi, a tutti i tuoi conoscenti.
Sì, leggo un breve comunicato e il telefono è aperto, se arrivano telefonate eventualmente mi fermo. Ecco qua, mi fermo subito. Pronto in diretta?
Sì, pronto Antonio.
Buonasera.
Buonasera. Antonio. Condivido pienamente quanto ha detto l'interlocutore là,
sì,
riguardo all'amianto.
Sono due.
E quindi sono due, sì, ma non mi ricordo i nomi.
Emilio.
Emilio, perfetto. Allora, io lavoravo e lavoro tuttora poco lontano da dove loro hanno citato l'amianto. Ne abbiamo avuto e ne abbiamo anche noi, ne abbiamo adoperato tanto, prevalentemente sui tubi di alto riscaldamento, però quando andavi, e abbiamo chiesto e anche abbiamo scioperato e abbiamo lottato per avere o magari schede tecniche o altre cose e via dicendo, non è stato mai dato nulla, mai. Anzi, prima, diciamo, quando c'erano le tre organizzazioni sindacali distinte, poi con l'unità sindacale, e si preoccupavano spesso riguardo alle categorie, ma poi in realtà quando c'era, e avevamo anche la sala piena, quando si parlava di categorie, quando parlavamo di questi problemi, questi e molti altri che succedeva, c'era la sala vuota, perché tutti avevano a fare a casa, chi è di qua, chi è di là, e questo è il problema. E naturalmente alla mattina il dirigente chiedeva come è andata a riguardo e si fregavano le mani, perché poi questa è la realtà. Purtroppo è venuto fuori a lungo andare, come tante altre cose verranno, che adesso dicono che non fanno male, però a lungo andare portano il conto. E l'amianto era come il sale, lo mettevano dappertutto. Purtroppo in giro le vedi, è stata fatta la legge di bandirlo, però poi non hanno proseguito per far tutti quanti queste cose. Parliamo poi adesso anche riguardo all'interno dei posti di lavoro, che c'è da parte dei lavoratori il responsabile che dovrebbe sollevare quando, non so, un'impalcatura viene fatta male o da altre cose. Beh, vi garantisco, in tutto questo tempo non è mai, e ne sono stati cambiati alcune decine di lavoratori, diciamo, interessati, non è mai stato sollevato, almeno per quanto mi riguarda nel nostro campo, è un'azienda molto grossa, che portare certe lacune. Non è mai stato fatto. Ecco qua il perché, lo sappiamo benissimo, perché se rompevi tanto un po' le palle, o ti mandavano in parcheggio, o non passavi di categoria. E quindi cosa vediamo? Vedevamo alcuni intrallazzi. Addirittura poi all'interno nostro è stato fatto che una cosa, che chi faceva attività sindacale veniva dato, come gli onorevoli a Roma venivano date i passaggi di categoria, non so, hai fatto 10 anni di attività sindacale, bene, 2 categorie così di nomina, perché hai perso, diciamo, riguardo al lavoro. Tanto è vero che avevamo i turnisti, il 90% che faceva attività sindacale era turnisti, perché veniva pagato tutto. Capisci che questo poi a lungo andare porta delle lacune. E se vediamo bene, anche dall'altra parte i dirigenti che facevano tutto, che mantenevano buoni ai lavoratori, che non veniva dato alcune cose, che sia la parte economica che ti davano subito da quella normativa, perché tu sai che ci sono due spezzamenti per i contratti, la economica te la danno subito, la normativa te la danno dopo, come? Salvaguardando la salute dei lavoratori, dandoti il vestiario, i guanti e via via tutte queste cose qua. È ovvio che qua, ragazzi, meno il dirigente spendeva e più guadagnava. Questo è il punto. E allora, purtroppo, adesso portando avanti le cose, vedi che comincia a arrivare i nodi, ma non solo l'amianto, ci sono tante altre cose. Ci sono i campi magnetici, ci sono le onde adesso che vengono fuori, non si sa nulla, non si ha un archivio da poter valutare, e se c'è non te lo danno, oppure te lo danno quello che secondo loro non puoi più di tanto venirne fuori, e questo purtroppo è così. Giustamente ha detto, bisogna organizzarci perché adesso sia di destra che di sinistra non stanno più guardando i lavoratori e quindi cominciano a perdere fiato. Purtroppo è questo, se non si riesce a organizzarci, a venirne fuori e dire tu ragazzo devi fare, o compagno, devi fare attività veramente, senza guardare in faccia nessuno, non se ne verrà fuori. E purtroppo, come giustamente diceva, perderemo dei compagni 3 o 4 o 5 giornalmente, perché da quando è venuto fuori mi guarda il lavoro, mi guarda il tempo libero, mi guarda altre cose, mi sembra che non mi resta mica tanto da poter guardare. Ragazzi, vi saluto.
Antonio, scusami, se vuoi dirlo adesso in diretta, oppure se vuoi dirlo dopo chiamandoci,
sì.
In che fabbrica lavori? Vedi tu.
Energia.
Va bene, grazie.
Prego, ciao.
Ciao Antonio, grazie.
Sì, io ho sospeso le telefonate perché a questo punto, questa sera avevamo previsto uno spazio rispetto a due pagine che Severino ha trovato sul Mattino di martedì, mi sembra. No, Severino. Ecco, se vuoi avvicinare i microfoni e accennare al tema. Intanto io do informazione che il Centro Espositivo Pubblico Sloveno a Venezia, Galleria A più A, Campo San Samuele, di fronte Palazzo Grassi, organizza una mostra sulla resistenza slovena. Questa mostra è già stata aperta e rimarrà aperta fino al 21 giugno del 2008 ed è visitabile dal martedì al sabato dalle ore 11 alle ore 18. E a questo punto la parola a Severino.
Mi dispiace anche perché veramente gli argomenti portati avanti dai compagni, la nocività è una cosa estremamente interessante, anche le telefonate. Comunque eravamo d'accordo con dei compagni della Riviera del Brenta, calzaturieri, ex calzaturieri, di utilizzare oggi, perché non abbiamo tante occasioni, per dire la nostra sui servizi fatti da Report, dunque domenica sera 18, e poi riportati dal Mattino e forse anche dalla Nuova Venezia, credo, perché era la pagina del Veneto, e con due pagine con un approfondimento della questione. Dunque noi naturalmente sarebbe necessario avere degli spazi più grandi per paragliare con i discorsi fatti dal padronato.
Dovrei una radio apposta.
I servizi non sono stati fatti neutri, sono sempre fatti ad hoc. Dunque, qui il servizio porta una questione di anche con numeri stravaganti. Ci sarebbero 40.000 lavoratori cinesi nella Riviera del Brenta, va bene, loro specificano da 90 a Dollo, da Santa Maria di Sala a Cavazzare nel Piovese, ma comunque non è che sia così, comunque ce ne sono. E prima di questo servizio, nel tempo e nell'anno prima eccetera, si vocizzava vidi quei piccolini lì lavorano nei scantinati eccetera, ai padroncini. E chi per loro, ruffiani di turno, dicevano: se i nostri salari sono bassi, la colpa è dei cinesi. E continuano questo discorso. Dunque, siccome che il contratto dei calzatorieri deve essere firmato assieme con col contratto di tutto il tessile e il giorno 6 ci sarà uno sciopero della categoria, e allora noi dovremo approfittare di tutte le occasioni per indirizzare una nostra visione delle cose, non farsi imbrogliare dai capitalisti sul fatto che i cinesi in questo caso e in altri casi altri eccetera sono quelli che ci rubano il salario, perché qui c'è il solito vecchio discorso: loro vogliono che si vada a pareggiare verso indietro. Noi, è il nostro modo di vedere, per fortuna, da tanti anni, è sempre stato quello, rapporti di forza permettendo di andare in su, cioè quelli che sono messi peggio, e in questo caso i lavoratori cinesi sono quelli che soffrono molto di più. Allora, qui dall'approfondimento fatto dai giornali viene fuori che i datori di lavoro della Riviera sono divisi in due tronconi, però quello che abbiamo noi, frutto di un lavoro fatto eccetera, abbiamo pochissimo, però la CGIL è presente, la CIS è presente, e lavoratori sono anche non tanti, ma sono nel campo per opporsi eccetera. Allora noi, la rappresentante della CGIL interpretata insieme con Caovilla, che fa parte dei datori di lavoro, quelli più fini, che fa l'alta moda e ha una sua visione, poi è il responsabile delle dei padronato cassatoriero, che ne ha un'altra, la responsabile della CGIL così ha detto che bisogna che il marchio sia ben visibile in tutta la filiale. Questo probabilmente, non voglio magari interpretare, perché dopo il giornale dalla sua avrà detto qualcosa di più, spero che abbia detto qualcosa di più. Comunque, se non ha detto qualcosa di più, il compito dei sindacati, quelli che sono rappresentativi e che vogliono essere rappresentativi, ma soprattutto dei lavoratori che sono chiamati al sciopero del 6, ma che partecipano, che si interessano, aprire molto le orecchie e stare molto attenti, perché questa storia che nella Riviera le formiche cinesi ci rubano il lavoro, fanno abbassare il salario, è una cosa che è stata anche utilizzata nella campagna elettorale, funziona questa storia. Se non riusciamo a spingere in un'altra direzione, andiamo proprio veramente... Allora qui si parla, per esempio, vado sulle contraddizioni all'interno del padronato. Per Caovilla, che è uno amico di Armani, eccetera, dell'alta moda, per lui il problema non è male, insomma, che venga alla luce, perché non si può andare avanti così. Perché lui dice che la produzione può essere di un livello molto più alto e non c'è più la possibilità, si può fare senza la manodopera cinese nella zona. Poi invece la rappresentante dell'ACRIP, che è l'associazione degli industriali, che quelli sono molto di più, per loro la girano e poi danno dei dati, che i tomai fici, per esempio, siccome che l'industria cassatoriera si è tanto rimodernata, però si è rimodernata, ma alcune parti di lavoro devono essere ancora fatte con la mano, con gli occhi attenti alla cucitura, al taglio, tante cose che una volta le facciamo noi che avevamo imparato a lavorare, eccetera. Allora, loro dicono che i tomaifici italiani da 120 si sono portati a una ventina, e che senza i tomaifici cinesi praticamente sarebbe in crisi anche tutta la modernizzazione fatta dalle fabbriche più aggiornate, ne stanno, fanno una grande a Fiesso d'Artico, per esempio, molto molto tecnologizzata. Senza questo lavoro sarebbe strossato, bloccato, perché? Perché sappiamo, perché insomma, le ragazze che dovrebbero imparare questo lavoro sono poche e vanno anche più a scuola di una volta, e tutta una serie di cose. Allora, le contraddizioni che hanno loro interno, se noi non ci muoviamo, le fanno sempre pesare sui lavoratori. Io non mi dilungo tanto, perché questa è praticamente, le cose più grosse sono queste. I lavoratori cinesi, loro hanno la possibilità di farli venire addirittura nei mesi di piena, che sono i mesi di piena quando si fa la produzione per l'inverno, che è giugno e luglio. Hanno messo qui, ma è una verità, che se hanno bisogno di altre migliaia di cuciture, di tomaie, in due giorni arrivano da tutta Italia. Poi vanno via e vanno a fare altri mestieri per arrangiarsi via. Poi di mesi ancora che si fa la produzione per l'estate, d'inverno, allora loro tornano. È una cosa veramente, la mano d'opera, la mobilità del lavoro, che è una realtà. Muoversi in questa situazione bisogna prima avere le idee. Allora io ho approfittato per quello che può essere, so che c'è gente che ascolta, eccetera. Mi sono consigliato prima con lavoratori, io sono in pensione da tanti anni, ma mi sono consigliato con altri lavoratori che sono ancora nella produzione, e faremo altre cose, pubblicheremo noi qualche articolo su giornali locali, eccetera, faremo qualcosa. Ecco.
Ma Severino, scusa, il 6 c'è lo sciopero, c'è anche una manifestazione oppure c'è solo una giornata? Cioè c'è...
So solo che c'è, che è stato indetto, perché le trattative si sono rotte e sono problemi che non accettano, non è questo, né l'altro. E ora lo sciopero adesso è stato indetto per il 6 di giugno. Grazie dell'ospitalità.
Niente, Severino. Adesso verseremo le telefonate, è il numero 049-880-9020, e se per caso che c'è anche qualche lavoratore del settore, tanto meglio. Sentiamo chi che c'è, pronto?
Sì, buonasera a tutti voi ascoltatori.
Buonasera.
Ecco, io sono il coordinatore FAO del Slaicoba, mi conosce Paolo sicuramente, ecco. Sì, ciao. Io chiamavo perché... sono molto interessanti, anzi è da cavarsi i capelli tutto quello che vi dico, però come sa bene anche Paolo che lì di trasmissione sa, queste morti sul lavoro sono meno, per dire, io sono autista di mezzi pesanti di camion, ecco insomma.
Sì.
E danno poco peso, ad esempio, anche le morti del codice della strada, no? Dice, è successo un incidente può capitare, no? Invece, è una cosa che non si può percepire, no? Perché, come diceva il nostro compagno lì, quattro morti, ragazzi, non è da rabbrividire, perché è come andare in guerra, invece noi dobbiamo costruire un lavoro dignitoso, decoroso, sicuro, insomma, ecco, insomma, quattro morti è una cosa impossibile da accettare. Ecco, volevo solo specificare un po' questo, tagliare un po' corto, perché anche
Sandro,
sto tornando a casa. Ecco.
Sandro,
sì?
Mi senti tu?
Sì, ti
sento. Alfredo, sta attento. Voglio dirti questo, altri speravano che te venissi anche stasera, no? Per sì, inserire infatti... anche il problema degli incidenti sul lavoro all'interno di quella che era la tematica dell'amianto e malattie professionali, eccetera. Però ti aspettiamo un'altra volta, quando che te potrà, perché credo che sia interessante far conoscere agli ascoltatori e ascoltatrici le condizioni di lavoro che voi altri vivi, come mai succede tanti incidenti, quali che sono i tempi di produzione vostra, se il paron vi dice di correre piano, di correre forte, e tante altre belle robette, insomma, perché c'è anche un tema che si sa pochissimo. Prima, infatti, in introduzione ho detto che stasera speravano la presenza di qualche camionaro, proprio per parlare, per affrontare queste questioni, perché chi che non conosce il settore sente un incidente sulla strada, il camion no, e va bene se è incidente, però vedrò sto incidente, andiamo a vedere quante ore che il camionaro è ieri su sto mezzo, insomma, per esempio, oppure i tempi, anche il fatto dei dischi, si mette i dischi, se rispettè i dischi che aveva la registrazione del viaggio, no? E tutte robe interessantissime, penso. E con sto intervento volevo impegnarti, insomma, per la prossima volta.
No, volevo dire a Alfredo, appunto, che lui, Alessandro, con altri lavoratori, ha costituito di recente, con il nostro sindacato, Recovas per il sindacato di classe, una federazione autisti operai. E infatti il problema è che lui non è venuto oggi, volevo dire, adesso siamo stati noi altri stessi che vogliamo parlare oggi del processo Fincantieri a dire che, siccome è molto ampia la questione, capio? Anche a Titi se sta... meritava una trasmissione specifica.
No, ma se è giusto, però penso che nel momento in cui era sto tipo di preparazione della trasmissione, era ben che dicessimo, sì, sì, stasera qua parliamo del problema di amianto e prossime volte parliamo dei camionari. Tutto qua. Va bene, Sandro, grazie.
Va bene, mi ringrazio. Grazie, ringrazio anche gli ascoltatori, solo ecco, vedi, nel nostro settore c'è poco il convincimento dei lavoratori, è molto difficile perché sai che il camionista è solo e si occupa di qualche datore del lavoro che lo obbliga, cioè quasi lo convince a trasgredire le regole, cioè e le normative europee che c'è la registrazione dei tempi di guida, i tempi di riposo, cioè ogni 4 ore e mezzo dobbiamo guidare, dopo fermarsi tra quarti d'ora, dopo ripartire, dopo effettuare 10 ore di lavoro sul periodo di 24 ore, ma però e il padrone con dolcezza, con dai fammi un piacere, e dopo sempre stressare perché il tempo richiede per il traffico, se aggravato da parte di qualche datore di lavoro che pretende anche l'impossibile nei casi in cui quando si viaggia con stress e non con la dovuta cautela può capitare anche la cosa che nessuno vuole che capita lavorando, insomma, ecco, anche perché finché è una cosa lieve può capitare delle cose che anche spaventose, insomma, perché con mezzo pesante è poco che mettere in festa il lavoratore che non vede, devo far strada, perché oggi pretendono un viaggio così, il traffico in questa condizione, e non si può pretendere più dall'autista o dare la colpa all'autista perché non ha fatto il viaggio. L'autista si è impegnato a fare ore del lavoro come che si è prescritto, la normativa c'è. Dato che tale normativa prescrive che controlla sia che ora di carico, di scarico, di guida, quanto che sta in dogana, e fa tutto mucho, e una presenza dall'inizio in cui il turno comincia la mattina, e quando finisce l'autista mai? Cioè, perché dopo il datore dice no, ma ti devi guardare la guida, ma mi posso stare a disposizione, andare a scaricare, e comunque si allunga il tempo, ma la normativa dice mica da un tot, da quando comincia la mattina e finisco la sera, mi poi devo fermarmi, devo avere un 13 ore di impegno, compreso le pause intermedie e mezzo, giuste, in modo da evitare, noi quando siamo riusciti a fare capire agli autisti questo sistema di lavoro, dobbiamo eliminare lo stress, che non è valido solo per gli autisti, perché anche l'automobilista, quando dobbiamo eliminare lo stress della persona, dobbiamo salvare le vite umane, questo bisogna fare capire alle persone. Lo stress non è che mi corro, ci apparò che 5 minuti più 10, ma non va a pena la nostra vita, non va a valore per quella differenza, questo che voglio far capire ai nostri ascoltatori, e anche ringrazio Paolo e Emilio che sono due compagni in gambissima e comunque comincerò sempre a seguire loro, insomma, ecco. E un'altra divisione che come mi sono presentato il giorno lì del 5 aprile, ecco, che un delegato della FILT CGL, che è Federazione Italiana Trasporti, non si è comportata bene, insomma, nei nostri confronti, perché essendo esso un delegato sindacale su un'azienda, io mi sono comportato coerentemente con i lavoratori, però non avevo un ricambio, dato la pressione del datore di lavoro, dato l'associazione, perché l'associazione dei datori dei lavoratori dei trasporti sono circa 23. Ma anche questo esempio, se fermo capire che è l'unico a bloccare quel sciopero, ma tu dici che ha fatto il sciopero autisti. Compagni, bisogna capire che sciopero, perché l'associazione dei datori di lavoro sciopera per avere lo sgravio fiscale del gasolio, l'autostrada, ma a noi non ci interessa, perché in busta paga dei compagni del lavoro non vi è niente in tasca, cioè si ingrassa solo loro e imprime sempre sul lavoratore e anche poverini, io dico poverini perché loro sono qua venuti a lavorare in Italia per avere una paga decente, vengono tolti dai diritti che hanno, cioè vengono eliminati oppure se noi come delegati ci avviciniamo a parlare per aiutarli come si deve fare le ore, ci mirano prima noi e dopo loro non li vediamo più, oppure gli fanno risposte non so altri viaggi, capito? Cioè, sono cose problematiche serie, insomma, ecco. Poi il coinvolgimento, tentiamo di coinvolgere, perché vedi, gli autisti non sono come gli operai in fabbrica che a fine turno si trovano, posso parlare, no? Noi abbiamo molto difficoltà a riunire questi lavoratori autisti che ovviamente non tutti hanno il suo pensiero, hanno le sue idee, però a farli convincere un certo tipo di sicurezza sul lavoro è un po' molto difficile sul nostro settore. Io spero che in un futuro questa cultura prosegua in avanti, in meglio, insomma, ecco.
Sicuramente con l'impegno dei compagni come te, dai.
Va bene, d'accordo, io vi ringrazio.
Ciao Sandro,
a tutti voi, ciao. Siete in gamba, grazie ancora.
Ciao.
Sì, sappiamo che i camionari, i sei isolai, però potrebbe essere anche un punto di riferimento la radio, le stesse trasmissioni che viene fatte, e quindi a un certo punto far conoscere meglio anche a gente che viene imbriagata ai cosiddetti mass media, no? Parla di incidente sulla strada, no? E non si guarda del rio cosa che c'è. Ecco, il telefono se riattiva 049 880 90 20, se non c'è qualcosa altro di telefonate. Ma sì, volevo leggere Emilio il televideo che ho tratto al televideo 827/10/45 di oggi, che informa: la Francia è di nuovo semi paralizzata dallo sciopero proclamato dai sindacati contro la riforma pensionistica varata dal presidente Sarkozy. Pesanti le ripercussioni sui trasporti, in particolare su quello aereo e nelle città. Mentre il 50% dei treni a lunga percorrenza è rimasto nei depositi, 80 cortei organizzati in tutto il paese. L'agitazione contesta la proposta del governo di portare a 41 anni l'età contributiva e i paventati tagli nel pubblico impiego. Ecco, magari se qualche altro sindacato volesse imparare come che fai i francesi, non serve niente sbagliare, miste non si
sbagliare. Se vede smette in Italia, più che imparare.
Sì. Tu hai fatto bene e sei andato a vedertela su televideo.
Sì, mi ha costato il
calcio. Il telegiornale non ha dato questa notizia.
No, io parlo di altro della Francia.
Allora, no? Ecco perché prima dicevo alcune cose. Invece, se non c'è una telefonata, se mi permettete...
Se non arriva...
Io volevo dire a Giovanni... E ad Antonio, soprattutto l'ultimo che aveva telefonato, noi come rete cerchiamo di mettere in piedi una struttura che assomigli al centro ricerche e documentazioni. Cioè, una volta il sindacato aveva in Viale Margherita un centro ricerche e documentazioni rischi e danni sul mondo del lavoro. Cioè, tutte le informazioni del mondo del lavoro venivano convogliate a Roma, ad Amburgo, in Australia... E venivano date tutte le informazioni, tradotte in italiano e in altre lingue, e veniva fatta una rivistina che si chiamava Medicina dei Lavoratori. Noi siamo in pochi, non so se ce la facciamo, ma se cominciamo ad attivare tutti i canali di nostra conoscenza, cominciare ad aprire le nostre idee, forse riusciamo a fare un servizio a tutti quei lavoratori e lavoratrici su un mezzo idoneo per far sì che la nostra conoscenza va di oltre e cominciamo a lavorare effettivamente dal basso, come appunto diceva prima l'amianto, le fibre, cosa fanno i campi magnetici, i campi voltaici. Benissimo, su tutto questo c'è chi ci ha fatto dei studi, si tratta di capire cosa c'è in piedi e farle girare le notizie. Questo serve la rete, questo serviamo
uno
noi
dei punti della rete.
Più sensibili, sì, uno dei tanti
sì,
punti.
No, tre.
Noi questo vogliamo, ecco, prendere la rete in piedi. Perché le idee devono girare e fare, trovare un sistema di fare un centro di ricerca e documentazioni al servizio di tutti i lavoratori e soprattutto di quelli che ha intenzione di cominciare a costruire le mappe di rischio, il libretto sanitario di rischio e tutti quei strumenti che ci rendono idonei per non avere più morti sul lavoro, malattie professionali e infortuni, che questa sia una piaga sociale del mondo del lavoro. Un'altra cosa, poi lascio la parola a Paolo, è anche vero alcune questioni. le nostre grandi industrie del legno stanno, da un lato siamo contro di trattare con l'ex Birmania, però le nostre industrie del legno stanno facendo strage delle foreste birmane del TEC.
Diritti umani.
Esatto, bravissimo, diritti umani. Quindi a questo punto di vista qua, diciamo, se li conosci, li combatti, sarebbe il nostro interesse a far circolare le cose per quelle che sono. Grazie, scusate se è stato prolisso.
Grazie Emilio, no no. Sentiamo sta telefonata, pronto?
Sì, buonasera.
Buonasera Luigi.
Senta, io sono Luigi e mi dispiace contraddirla, sa. A me mi dispiace contraddirla perché lei dice che non hanno detto le notizie. No, hanno tutti detto ciò che ha detto la Marcegaglia. Anzi, il nostro Presidente di Consiglio ha detto che la relazione sarà il nuovo programma di governo.
Allora che abbiamo un governo dei paroni, insomma?
No, no, perché anche quello dell'opposizione ha detto che ha detto bene la Marcegaglia, quindi... Quindi no, c'è la par condicio. No, no, ma io se tu mi fa finire te lo dico, perché la Marcegaglia ha detto che è l'ora di farla finita, che nell'ambito pensionistico prendano tutte le risorse di welfare, come lo chiamano loro. E siccome in Italia si va con 3 anni prima in confronto all'Europa in pensione, quindi bisogna istituire anche noi come minimo 41 anni di lavoro per la pensione piena. Quindi vede che l'hanno data la notizia.
Sì, no, no, ma parlavamo della Francia e poi la Marcegaglia ha parlato...
Sì, lo so che lei parlava della Francia, ma io gli volevo dire che siccome ha detto che non hanno dato la notizia, l'hanno data, hanno detto
modo,
che in Francia,
diciamo, sì,
fanno proprio bene. E sì. Quindi scusi, cioè anche in Italia bisogna andare a 41, 42, anche 43 anni.
Bisogna lavorare finché non si muore, dai.
Come?
Ho capito.
Lavorare finché
65.
Non si muore, no?
No, ma... perché c'è l'aumento dell'età, no? Cioè si vive di più, dice loro. Però vede, ora gliene voglio dire un'altra, no?
Dimmi.
Dice che c'è l'aumento dell'età e questo è anche vero. Però... se si va a vedere le categorie che hanno l'età più alta,
esatto.
No, no, se lei lo scinde il dato, se lei scinde il dato, lei scopre che chi ha fatto l'attività padronale, chi ha fatto la carriera dirigenziale, chi ha lavorato nei settori pubblici hanno una certa età. Gliene dirò di più. Se lei va a vedere, le donne dicono che campano più dei maschi, ma se lei prende i preti, l'età si equivale. No, non è una barzelletta.
No, 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 hai ragione, no, no, stavamo dicendo questo.
No, non è una barzelletta,
no, no,
cioè
infatti...
se l'età femminile è più alta, no?
Sì.
Però se lei andasse a prendere la categoria di chi ha fatto i preti, scopre che ha la stessa età di durata delle femmine. No, prova ad andare a vedere.
Faremo un esame, ci hai messo una pulce nell'orecchio.
Si vede che bevono meno Coca-Cola.
No, no, lei provi ad andare a vedere e scoprirà cose strane si scopre nel mondo, capisci? Cioè, mentre invece se lei va a vedere nelle categorie operaie, l'età media si abbassa di circa 8-9 anni.
Certo.
Capisci com'è la storia?
Certo, certo.
Cioè, queste sono le storie delle faccende, per cui come si fa a giudicare, cioè come si fa a avere lo stesso metro? Perché ad operare lo stesso metro per questioni diseguali è il massimo dell'ingiustizia.
Infatti.
Lei non ci crede, ma glielo dico io.
Ma non ci credo.
È il massimo dell'ingiustizia. Gliene dirò un'altra. Lei si è mai chiesto perché la categoria padronale non ha un guardi, ce l'hanno tutti, anche gli artigiani, i commercianti, i notai, i liberi professionisti, eppure gli aderenti alla Confindustria non hanno la pensione. Beh, anche questa lei non se l'è mai, io sono convinto che non se l'è chiesta. Lei lo sa che tutti quelli che hanno l'attività imprenditoriale non hanno poi né un sindacato né un regime pensionistico? Lo sapeva?
Ce l'hanno, sì.
No, non ce l'hanno.
Allora, la Confindustria è il sindacato dei padroni.
La Confindustria non ce l'ha.
i piccoli padroncini hanno la, la,
no,
la,
i piccoli padroncini,
no, lui diceva la pensione,
gli artigiani, aspetti, gli artigiani, sì.
Però i fondi che versano loro se la fanno privatamente, ma loro possono farsela con quello, che
sì,
ci rubano.
Vabbè, però lei sa, sa che gli artigiani hanno il proprio sindacato, cioè, hanno le proprie cose fisse,
certo.
No? È perché sono obbligatorie le cose.
Certo.
Loro non hanno, certo che loro possano anche farsi un sistema privato, ma loro non hanno nessun tipo di obbligatorietà, non hanno nessun tipo di categoria,
no.
Niente. È l'unica categoria in Italia che non accede a un sistema pensionistico. Lei si domandi perché, vedrà che scopre tante facce. Eppure loro vogliono decidere delle pensioni degli altri.
Luigi,
sì, ti saluto.
Siccome non mi hai detto da dove chiami, ti chiudo.
Ti ciao. Saluto anch'io, ciao.
Ciao.
No, piccolissima cosa, la rete per la sicurezza sui posti di lavoro si muove in tre punti. Emilio ne diceva uno, che è quello della denuncia, quindi della documentazione inerente. E si muove in tre punti. E anche l'ultima riunione abbiamo chiarito questo punto anche nello statuto. Praticamente, primo punto, nel sostegno ai lavoratori, alle esposizioni, nella solidarietà, eccetera. Secondo punto, nella denuncia. Terzo punto, che non è assolutamente il terzo, forse anche il primo, nella lotta. Cioè praticamente la rete non vuole essere l'ennesimo comitato che poi fa la propaganda e basta, ma un centro di organizzazione, di propulsione, di lotte su questo argomento.
Sì, oh. Ricordiamo allora anche i numeri, così
sì,
per
sì,
quel che riguarda la rete. Allora,
scusa,
rete,
se vuoi dare una notizia in breve di cui si non si parla senz'altro per i telegiornali.
Sì, la Fiat di Modena, nelle assemblee pioggia di contrari ai sabati comandati. Non è servito a nulla spezzettare l'assemblea generale di noto assemblee di reparto da parte delle segreterie Fion Fim Wilm in combutta con il management Fiat. Non è servito a nulla sostenere che la Fiat investirebbe 19 milioni di euro nello stabilimento, considerando lo stato di crisi che vivono tante aziende nel modenese, come ha sostenuto il signor Pizzolla della segreteria modenese della FIOM. Non hanno convinto nessuno, neanche quegli operai, non pochi, che per miseria, disperazione e precarietà già forzatamente entrano in fabbrica al sabato, tra virgolette, volontariamente. In realtà volevano avere un mandato per una trattativa dove i mille operai Fiat si imponeva col consenso estorto tanti sabati comandati, per poi scaricare la colpa a chi si opporrà con gli scioperi, con le azioni di lotta all'imposizione della Fiat. Gli operai, non pochi e chiari interventi, hanno subito accolto che quello che chiedevano i sindacalisti era un mandato al buio per trattare la nostra pelle per 12 sabati aggiuntivi obbligatori da qui alla fine dell'anno, senza nessuna contropartita reale. Dalle votazioni delle assemblee e a primeggiato appunto il voto contrario.
Sì, concludiamo qui. Abbiamo i numeri da dare della rete, no? Di sì. Sicurezza.
Sì, per quel che riguarda la rete di sicurezza, per chi volesse informazioni, allora tre numeri di telefono che alla pena iscriva: 334 36 57 064 è uno. Il secondo è 333 79 38 341 ed il terzo è 340 69 72 133. E con questo
sì, e con questo abbiamo concluso la trasmissione. Ringraziamo Paolo Dorigo e Emilio
Bien.
Che sono venuti a illustrare un tema importante, interessante, però importante. E diamo appuntamento
all'assedio al Ministero del Lavoro 20 giugno.
Sì, giustamente Paolo ci ricorda il 20 giugno la manifestazione a Roma davanti al Ministero del Lavoro e il 27 c'è il presidio
a Mestre
all'Aula Bunker e il 29 maggio c'è di nuovo la trasmissione del Comitato Difesa Salari e Pensioni. Addio piacendo, buonasera a tutti.
Grazie a voi e buonasera agli ascoltatori.